Direi di iniziare perché l'argomento è ricco e quindi insomma è soggetto anche a tutta una serie di tappe che prendono il loro tempo. Allora, l'argomento di stasera è un argomento secondo me molto importante, ha a che fare con il Matan Torah da una parte e in qualche modo appunto la domanda che ne segue: perché è così importante il Matan Torah e come possiamo, noi sappiamo religiosamente l'importanza del Matan Torah, ma come possiamo comprenderlo su un piano etico, spiegandolo con parole che possono essere comprensibili anche a colui che inizialmente è un po' scettico, nel senso che in qualche modo non ha un approccio fideistico alla rivelazione, al Matan Torah, ma un approccio un pochino più razionale. In realtà il percorso che noi faremo è tutto basato sulle fonti dei maestri, ma con un taglio che mi sembrava interessante riportare, riguardante appunto la domanda se può, o meglio, se è necessario il Matan Torah in tutti i modi, e noi sappiamo che è necessario, ma come possiamo spiegarlo dal punto di vista logico a una persona che appunto non parte dal presupposto fideistico della rivelazione, punto e basta. Come possiamo portare, tenteremo, sarà un abbozzo, un tentativo, quello che si può fare all'interno di una serata, di dimostrare che in realtà ci si può arrivare anche razionalmente, o quantomeno in gran parte si può arrivare razionalmente. La domanda di fondo è che noi parliamo spesso di cose che diamo per scontate. Il concetto di rivelazione praticamente è un concetto molto complesso, noi lo usiamo in tutti i modi, diamo per scontato il suo significato al punto tale che forse spesso ci dimentichiamo di interrogarci su che cosa vuol dire. Sostanzialmente noi non siamo quasi mai spinti a pensare di analizzare il problema e porci domande su di esso. Perché? Perché la rivelazione è così, punto, è ovvio, no? Basta, è scritto nella Torah, quindi è di per sé già evidente. Tuttavia, noi siamo la conseguenza del Matan Torah, perché oggi noi non saremmo quello che siamo senza il Matan Torah, così come oggi noi non saremmo quello che siamo, non so, per qualsiasi altro evento di grossa portata storico che ha cambiato il corso della storia. Tuttavia noi però dobbiamo far di più. Noi dobbiamo essere ai piedi del Sinai esattamente come coloro che ci hanno preceduto. Quindi la dimensione temporale del Matan Torah non è sufficiente. Non ci si deve fermare lì. Per noi non è un problema di quando l'evento è avvenuto. Non ci interessa sapere quando è avvenuto, ci interessa sapere perché e qual è il contenuto di questo evento. E il contenuto di questo evento ha a che fare con noi adesso. Ognuno di noi si deve considerare come se egli stesso avesse adesso ricevuto la Torah. Allora, questo noi dobbiamo capire. L'interrogativo del Matan Torah qual è? Il problema. Il problema è che cosa richiede Dio da parte nostra. Il Matan Torah è ciò che Dio chiede da parte nostra. La domanda è cercare di capire, primo, perché è necessario che Dio ci chieda qualcosa, che Dio si aspetti qualcosa da noi, e non solo, ma che Dio ci dica che cosa dobbiamo fare e che cosa non dobbiamo fare. Che spazio c'è della libertà individuale se noi abbiamo una legge divina che ci è stata data, al quale noi oggi siamo tenuti? Oggi noi l'abbiamo ricevuta e oggi noi la dobbiamo adempiere. Dobbiamo capire in che rapporto la libertà individuale ha a che fare con questo. Mi spiegherò meglio partendo da una Gemara. La Gemara in questione è nel Daf, nel Masechet Shabbat. Purtroppo ha un problema tecnico. Io avevo preparato una bella traduzione del brano di Gemara che stiamo studiando per voi, per tutti. Il problema è che a scuola se non c'è fatta la fotocopiatrice nuova, quindi probabilmente mi nasce mai, ma non lo so. Sta di fatto che mi spiace moltissimo, perché sarebbe utilissimo seguire sul testo. Però aguzzate le orecchie, e vuol dire che è un incentivo all'attenzione. Comunque, il Masechet Shabbat è uno dei trattati della Gemara che parla prevalentemente di Shabbat, ma come sapete nella Gemara gli argomenti vengono trattati per associazioni, spesso non a tema, ma logiche, e quindi dentro il Masechet Shabbat ci sono cose che non hanno a che fare con Shabbat. Nella pagina 88a e 88b c'è un midrash famoso che tutti conoscerete, ma che noi vogliamo leggere e esaminare da un punto di vista più specifico. Amar Rav Avdimi Bar Chama Bar Chista melamed shechafa kadosh baruch hu aleihem et ha'ar kagigit ve'amar lahem im atem mekablim et ha'torah mutav im lo sham tiyeh kevuratchem. Spiego cosa vuol dire questo brano. Il brano commenta un verso della Torah che è Vaitiatzevu Betachtit Ar. Il brano si trova nella parasha di Itro, è la famosa parasha dei 10 comandamenti. Il brano dice: e si fermarono, si radunarono, si fermarono letteralmente, si sedettero, si fermarono ai piedi del monte, così di solito viene tradotto nelle traduzioni correnti. Tuttavia le traduzioni correnti sono spesso una scelta. Ogni volta che traduci dell'ebraico scegli. Una volta scelto sei fregato, perché hai solo quel punto di vista lì, e se no devi tornare all'ebraico. Betachtit ha'ar in realtà è un'espressione un pochino più precisa. Implicherebbe Tachtit ha'ar. Tachtit vuol dire la parte posteriore, la parte inferiore, al di sotto, ok? Be tachtit, be indica in, all'interno di, quindi vuol dire che qui stiamo parlando del fatto, molto strano, che gli ebrei si accamparono sotto il monte. Fisicamente impossibile, perché l'accampamento non può che essere ai piedi del monte, non al di sotto del monte. Ora, noi conosciamo che c'è un famosissimo midrash che racconta, appunto l'ho riportato adesso, a nome di Rav Avdimi Bar Chama Bar Chasa, che dice: da ciò si impara che il santo benedetto gli sia inclinò, rovesciò letteralmente, afach, la afach vuol dire rovesciare, sopra di loro il monte come una tinozza rovesciata, e disse loro: se accetterete la Torah, bene. Se accetterete la Torah, bene. Im lo sham tie kevuratchem. Se no, là sarà la vostra tomba. Questo là sarà la vostra tomba sembra proiettato al futuro. Quindi è un'espressione stranissima. Prima di tutto pone un problema fondamentale. Dove sta qui la libertà di scelta? Qui abbiamo preso un pacchetto a porte chiuse. Quindi il problema è capire dove sta la libertà di scelta, e che vuol dire che là, se non l'accettiamo, sarà la nostra tomba. Il brano va avanti e dice: disse Ravacha Bar Yaakov, questa è una grande ammonizione per la Torah. Moda, mikan moda rabbale oraita. Questa è una ammonizione, direi un avvertimento, una informazione solenne, pesante. Moda è un avvertimento, importante rispetto alla Torah. Di che tipo di avvertimento si tratta? Andiamo per gradi. La domanda che ci siamo fatti è dove sta la libertà e perché è il futuro sarà la nostra tomba. Di conseguenza, dice, un grande ammonimento alla Torah. I maestri dicono, rispetto a questo ammonimento, dobbiamo capirne il senso. Rashi dice, in che senso un ammonimento? Sembrerebbe una minaccia, no? Un ammonimento. Stai attento che se non accetti la Torah, là sarà la tomba. Rashi ribalta il discorso e dice, qui sto dando dei dati che poi dobbiamo elaborare, Rashi ribalta il discorso e dice, questo è un grande avvertimento, Sheim yasminam laddin lama lo kayamten mashe kibbaltem alechem yesh laem tshuva shekablua Beones. Rashi ribalta, dice, cos'è questo ammonimento? Non è un ammonimento, è un ammonimento, ma in realtà è una risposta che tu puoi dare. In realtà Moda'a sì che è ammonimento, ma è anche risposta, in qualche modo annuncio. È un annuncio che tu puoi dare. È un annuncio fortissimo che tu puoi dare. Tu puoi dire, se ti diranno in futuro perché non eseguite ciò che avete ricevuto, voi potrete rispondere, noi l'abbiamo ricevuto con la forza. Questo è un paradosso impressionante e ci suscita una domanda assolutamente fondamentale. Che senso ha la costrizione nell'accettazione della Torah? Di che Torah stiamo parlando? E che senso ha l'aspetto costrittivo? La Gemara però va avanti. Attenzione che noi leggiamo il brano ponendoci delle domande e poi cercheremo di rispondere a queste. La Gemara va avanti e dice, no, però l'hanno accettata una seconda volta al tempo di Achashverosh, quando sta scritto nella Megillat Esther, gli ebrei riconobbero e accettarono. In realtà c'è scritto Kimu, cioè gli ebrei misero in pratica e vekiblu, Kimu vekiblu, cioè misero in pratica e accettarono. Quindi attenzione, sembra che in un tempo posteriore al Matan Torah gli ebrei di loro spontanea avessero messo in pratica e accettato la Torah. Attenzione all'ordine, messo in pratica e poi accettato la Torah. Come? Come faremo ascolteremo? Stesso ordine, infatti ci arriveremo. Però qui bisogna capire in che contesto l'hanno fatto. Ora i maestri sottolineano una forte differenza. Sottolineano che nel primo caso, il caso costrittivo, è in un caso in cui paradossalmente non ci dovrebbero essere dubbi. Quindi a maggior ragione non capiamo la costrizione. Siamo di fronte alla teofania per eccellenza, ok? Davanti al Sinai. Che dubbio hai? Non hai nessun dubbio di fronte all'evidenza? Perché ti devo costringere ad accettare la mia parola, il mio insegnamento, la mia Torah? Sei di fronte a Hashem, sei di fronte al creatore dell'universo, non ci dovrebbe essere nessun problema. Sei di fronte all'evidenza, come quelli che dicono, ma quando arriverà il Messia non tutti lo riconosceranno. Certo che lo riconosceranno, saranno di fronte all'evidenza, non ci sarà nessuno che negherà il fatto che è arrivato Messia. Quindi, sei di fronte a Hashem, cosa neghi, cosa hai bisogno di essere costretto di accettare la parola di Hashem? Paradosso dei paradossi, sei nella Megillat Esther, sei nel tempo di Achashverosh, quando nella Megillat Esther non compare nemmeno una volta la parola Hashem, nemmeno indirettamente, quindi Hashem è nascosto, è in una fase di esterpanim, nascondimento della sua presenza, Hashem sembra, come dice Nietzsche, morto, sembra non esserci, ok? In assenza di Hashem, tu invece accetti spontaneamente la Torah, non solo la accetti, la esegui prima di accettarla. Chi muove chi blu. Ora, questo è veramente un paradosso. Allora dobbiamo capire, uno, che senso ha la costrizione iniziale di fronte alla teofania, due, di conseguenza, perché l'hanno accettata quando invece Dio sembrava completamente assente. Più avanti... Sì?
Scusi?
Sì?
Non c'è anche un parallelo? Questa costrizione e questo vitello che costruiscono davanti alla...
Attenzione! Diciamo che qui non inseriamo questo, nel senso che stiamo parlando, siamo in un momento differente, siamo prima, siamo in un momento differente. È un problema il vitello d'oro, semmai ne parliamo più avanti. Prima...
Davanti a
Shem. Esatto. Sì, però la costrizione però dell'accettazione della Torah... In qualche modo avviene prima. Il monte che sta sulla loro testa sta comunque già girato molto prima che loro facessero il vitello d'oro. Quindi il vitello d'oro in qualche modo è una parentesi in questo discorso qui. Poi si può parlare del vitello d'oro, di perché Mosè ha annullato tutto e ha dovuto ricominciare da capo, ha rotto le tavole e ha dovuto ricominciare da capo. Questo per salvare la sorte degli ebrei che sarebbero dovuti essere distrutti. Potrebbe essere una conseguenza del vitello d'oro? No, perché la costrizione inizia prima che loro gli passi per la mente di fare il vitello d'oro. Quindi potrebbe essere una spiegazione interessante, ma diciamo che nel testo della Torah torna poco, quantomeno così come il Midrash ha ricostruito l'episodio del Matan Torah. Cioè, nel momento in cui loro arrivano ai piedi del monte, il monte è già rovesciato sopra la loro testa, quindi siamo prima, diciamo, di tutte queste. E sta di fatto che il testo continua, dice, va bene, l'hanno accettata durante la totale assenza della presenza divina, l'hanno accettata spontaneamente, quindi doppio paradosso, cioè sarebbe un paradosso stesso sottolineato due volte. E poi il testo continua, dice Rav Chizkia, sta scritto, dall'alto dei cieli facesti udire la tua sentenza, la terra ne ebbe spavento e restò immobile, shakta, è scritto. Shakta in realtà è restò silente, ma restò, il primo verbo è ira, temere, e il secondo è lishtok, stare zitti o comunque stare fermi, stare calmi sostanzialmente. La domanda è, che cosa ci vuole dire questo? Qui ci si sta sottolineando alcuni particolari della circostanza, cioè prima la terra, durante che dall'alto dei cieli Dio fece udire la sua parola, la terra tremò, dopodiché si calmò. Uno potrebbe interpretare questo tecnicamente, cioè la potenza di Hashem fa tremare la terra, ma d'altra parte i maestri la interpretano in un'altra maniera. Rashi dice, la terra tremò, ebbe timore, fino a che gli ebrei non accettarono la Torah. Quando l'ebbero accettata, la terra si calmò. Da qui i maestri collegano questo fatto a un significato cosmico. Tant'è che come mai questa è la conseguenza, come mai questo succede durante il Matan Torah? Il testo va avanti e dice, perché si spaventò? Forse che la terra si spaventa? Tutto fila secondo Resh Lakish, perché? Resh Lakish dice, cosa significa il versetto in Vayi Erev, Vayi Boker, Yom, A, Shishi? E fu sera e fu mattina, giorno Hil, sesto, con l'articolo Hei. I maestri interpretano Hei vuol dire che l'articolo è di troppo, quindi vuol dire, adesso spiego perché, Dio ha concluso un contratto, un patto con il Maase Bereshit, un brit col Maase Bereshit, con l'opera della creazione. Ha detto, se Israele accetterà la Torah, bene, se no voi tornerete nel caos, nel Tohu Vavohu. Cosa vuol dire? Da dove si dimostra questo? Yom HaShishi è l'unico giorno in cui c'è la Hei. Ora, è la stessa data in cui gli ebrei ricevettero la Torah. Soprattutto c'è il collegamento anche del numero 5, He, 5 libri della Torah. Quindi in qualche modo il testo sta dicendo, guarda, che se questi 5 libri, questa Torah, non verrà accettata dagli ebrei, il mondo tornerà nel caos. I maestri, per dire che la terra tremò fino a che gli ebrei non accettarono la Torah e poi si calmò, dimostrano il fatto che già Dio aveva messo come condizione originaria al creato, stai ben attento creato bello, che se gli ebrei non accetteranno la Torah, tutto l'esistente tornerà nel tohu vavohu, nel caos.
Quello, mi scusi, quello che non ho capito è la funzione della, cioè dell'articolo, è vero che è l'unico ashishi, perché non c'è mai, vero?
Esatto.
Non capisco
perché,
rispetto all'accettazione dei Bene Israel della Torah, non ho capito il nesso.
Gli ebrei ricevettero il sesto giorno la Torah, a un certo punto vuol dire in questo giorno della settimana, e i maestri collegano questo fatto anche con la Hei, che vuol dire 5 libri. Se voi non accettate i 5 libri, il Chumash, tutto tornerà nel caos. Questo sarebbe un appiglio testuale, ma questo non è tanto importante. Quello che è importante è capire perché i maestri ci tengono tanto a dimostrare, a giustificare il fatto che il creato dipenda dall'accettazione o non l'accettazione della Torah, che tra l'altro è obbligatoria.
Ecco,
ok? Che tra l'altro sembra obbligatoria assolutamente. Quindi, fin qua potremmo dire, ci fermiamo qua per la prima parte del testo, potremmo dire uno, che la libertà degli ebrei passa attraverso la loro costrizione. In qualche modo, che la libertà è una scelta obbligata, ma non solo che la libertà è una scelta obbligata, ma che per ottenere la libertà, per gli ebrei, e non solo evidentemente, per tutta l'umanità e anche per il creato, è necessario in primis un atto di costrizione. I maestri si chiedono, sì, va bene, ma I maestri si chiedono, ma non è possibile, insomma, di che Torah si sta parlando? Perché non è possibile. I maestri rispondono, si sta parlando della Torah orale. Effettivamente gli ebrei udirono i comandamenti, i primi due almeno, dalla voce di Hashem. Gli altri se li fecero raccontare da Mosè perché avevano paura di crepare. Ma i maestri dicono, di che Torah si sta parlando? Qual è la Torah a cui hanno dovuto essere costretti ad accettare? La Torah orale, che poi paradossalmente hanno riaccettato da soli in un'epoca assolutamente assente, con l'assenza di Dio, nell'epoca di Israele. Però abbiamo capito fin qua che la scelta di essere liberi, e allora bisognerà capire cosa vuol dire veramente essere liberi, passa per una costrizione. Una contraddizione, ma sembrerebbe necessaria, cioè l'accettazione della Torah orale, che è in qualche modo, potremmo dire, la parte prevalentemente interpretativa della Torah, e quindi in un certo senso, allargando il discorso a la parte etica della Torah, passa per una costrizione, cioè per non far tornare il mondo nel caos, bisogna accettare la Torah. E la Torah ci deve venire data da Dio e ci deve essere in qualche modo data con una costrizione. Solo in un secondo tempo, allora, si potrà capirne il significato e accettarla nei momenti difficili, anche apparentemente privi della presenza di Dio. Questo sembrerebbe il significato, però dobbiamo ancora capirlo, cioè dobbiamo dimostrarlo logicamente, cioè siamo giunti a questa conclusione apparentemente leggendo la prima parte del testo. però dobbiamo ancora dimostrarne la fondatezza. Perché la fonte della legge è necessariamente divina e obbligatoria. Quindi perché la libertà degli ebrei appena usciti dall'Egitto passa attraverso un atto di costrizione dal creatore, non da uno qualunque, non da un dittatore, ma dal creatore dell'universo. E se così non fosse, l'universo tornerebbe nel nulla. Andiamo ancora un po' avanti nel testo, tenendo presenti queste conclusioni appena accennate. Il testo dice: insegnò Rav Simai, quando gli israeliti si impegnarono a fare prima di udire, cioè a dire Naase prima di Nishma, come interpretano queste due parole maestri? Naase, faremo, ve Nishma, e ascolteremo. In realtà i maestri dicono faremo e poi capiremo. Prima facciamo e poi capiamo. Anche questo è un paradosso. È un paradosso gigantesco. Cosa vuol dire che fai prima di capire? Razionalmente parlando, una persona per fare deve prima capire. Qui no. Qui gli ebrei accettarono ciecamente un insegnamento, nel modo che abbiamo visto prima, e in più fecero prima di comprendere. Quindi non solo sembrerebbe che la libertà, quindi la fonte della legge, sia sicuramente divina e obbligatoria, la libertà passa per un atto di costrizione. Due, non solo questo, gli atti che noi compiamo hanno un peso maggiore nel fare e un peso minore nel comprendere. Facciamo prima di comprendere. Bisogna anche capire questo, cercare di giustificare anche questa certa. Cosa dice ancora il testo? Scesero 600.000 angeli. 600.000 angeli sono esattamente il numero di ogni singolo ebreo che era ai piedi del monte. Quindi scese un angelo per ognuno e posero su ciascuno due corone. Queste due corone, una per il fare e l'altra per il comprendere. Dal momento che però Israele ebbe peccato con il vitello d'oro, è scritto nella Torah, i figli di Israele rinunciarono ai loro ornamenti. Quindi vuol dire che i loro ornamenti, queste due corone, una per il fare e una per il comprendere, vennero riprese, tranne che per Moshe Rabbeinu, che le mantenne entrambe. E Resh Lakish aggiunge, il santo e benedetto gli sia, le restituirà in futuro, perché sta scritto, i riscattati dell'Eterno così ritorneranno e rientreranno a Sion cantando con allegrezza eterna sul loro capo, con un gioia sul loro capo. Da qui, maestri, da questo verso dei profeti, gli Ishaiahu, prendono spunto per dire nei tempi messianici riceveranno di nuovo queste due corone. Interpreta Rashi, e non solo anche Tosfot in un certo senso, ma più di loro due i Rishonim. Che cosa sono queste corone? Sono il simbolo dell'aver compreso il segreto degli angeli. Infatti il testo dice, quando gli ebrei iniziarono a fare prima di udire, una voce dal cielo gridò, chi ha rivelato il segreto degli angeli ai miei figli? Perché sta scritto, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Che in quel momento gli ebrei avevano capito cos'era il senso di fare prima di comprendere, e questa comprensione non è un modo di fare razionale, non è un modo di fare umano, ma un modo di fare non razionale, angelico. Ora però, quando perdono le corone, sono vincolati a quello che hanno detto, Naase Venishva, ma non capiscono più che significato ha Naase Venishva. Ora quello che noi dobbiamo fare, senza le corone stasera, più o meno di capire qual è questo grande segreto che sta nel fare prima di comprendere ciò che si fa. Questo è il problema. Ok? Sembrerebbe da qui che l'ebraismo mette l'accento, ancora una volta, sul fare prima del comprendere. Però anche questo dobbiamo giustificarlo razionalmente. Dobbiamo comprenderlo. Il testo va avanti, fra poco è finito, e poi ci ragioniamo su. Il testo va avanti e dice... Rav Chama Bar Chama dà un esempio, dice gli ebrei sono comparabili all'albero del melo o del cedro. Tosfot si arrabbia, dice non è un melo ma è un cedro, perché il melo non si comporta così, è un cedro, diciamo del cedro, e dice perché nel Cantico dei Cantici Israele è paragonato a un melo? Beh, perché il melo, i frutti precedono le foglie. Così anche Israele si è impegnato prima di comprendere. I frutti precedono le foglie. Chi se ne frega se il melo è veramente così o no. Non siamo un botanico, ok? Il melo non fa così. Però il cedro forse sì, perché il frutto del cedro rimane sopra un anno. Non cade. E quindi vuol dire che le foglie nel frattempo sì. Quindi può sembrare che il frutto viene prima delle foglie, se vogliamo fare i botanici. Ma non è questo il problema. Il punto è che qui i maestri ci vogliono dire, state attenti, che il fare prima di comprendere vuol dire prendere i frutti prima ancora di impegnarsi per essi. Cioè, il fine anticipa il mezzo. Il fine anticipa il mezzo. Bisogna vedere in che senso questo è concreto. I maestri dicono, vuol dire che Israele, se osserva la Torah prima di comprenderla, dice Maimonide, dicono tutti i maestri, vuol dire fai la Torah anche se non la fai per te stessa, anche se non la fai per Dio, perché arriverà nel mentre il momento in cui te la farai per Dio. Vuol dire che il frutto, l'ambiente che ti crea fare Torah, che dovrebbe essere logicamente la risultanza di una vocazione, ho visto Dio, allora faccio le mitzvot. No, quasi mai è così. Fai prima le mitzvot e dopo vedrai che vedi Dio. Quindi vuol dire che il frutto, che in fondo è il mondo che tu crei facendo le mitzvot, che dovrebbe essere il punto di arrivo di un percorso, ce l'hai già lì. E questo poi ti porta ad Hashem. Quindi anche questo è una sorta di paradosso. Fare prima di comprendere. È come se io volessi spiegare, dicono i maestri, tradotti con le mie parole ovviamente, le Avdil, eccetera, è come se i maestri volessero dirti, io prendo un cioccolatino di Ferrero Rocher buoni, no? Però se voglio spiegare a uno che non ha mai mangiato in vita sua, da quando è nato, un Ferrero Rocher, io non posso dirgli a parole di che gusto è fatto, non posso. Se glielo posso spiegare, guarda, è fatto di cioccolato, c'è questo gusto qui, eccetera. L'unica cosa che gli posso dire è magnatelo, ok? Dopo ne parliamo. E la stessa cosa è le mitzvot. Io non ti posso spiegare che importanza ha fare la tefillà in un certa ora con certe parole già stabilite. Uno potrebbe dire, io che ci capisco, delle certe ore e certe parole... Perché sono costretto a fare tefillà in certe ore e in certe parole? Ma non posso decidere io quando e che cosa dire? No, perché effettivamente, per una ragione pedagogica, il fare precede il comprendere. Questo sembrerebbe volerci dire. Però anche questo dobbiamo giustificarlo dal punto di vista razionale e etico. E ci arriveremo fra poco. La Gemara, per sottolineare il problema, racconta un midrash, che quasi sempre questo genere di midrashim sono storie vere. Un sadduceo, sapete chi erano i sadducei?
No.
I sadducei, parentesi storica, erano un gruppo di ebrei viventi fino all'epoca del Secondo Tempio, in realtà sono nati dal secondo secolo avanti era volgare fino alla distruzione del Secondo Tempio. Perché? Perché nel momento in cui l'ebraismo in epoca ellenistica ha incontrato il razionalismo greco, come al solito, ci sono stati problemi. Quindi non solo Spinoza, ma anche molto prima. Il problema qual è? che nel momento in cui il razionalismo greco classico incontra il giudaismo, si razionalizza il giudaismo, razionalizzando il giudaismo va a crollare tutto il sistema della Torah orale. E quindi i Sadducei hanno un gruppo di ebrei ellenizzati che non riconoscevano la Torah orale e che erano molto grecizzati. Allora un Sadduceo, questi scompaiono con la distruzione del secondo tempio, rimangono i farisei, che siamo noi, farisei dalla radice Lefaresh, Firushim, cioè i commentatori, cioè quelli che studiano nel Shivot sostanzialmente. E un Sadduceo disse a Ravà, che stava sprofondato nello studio e teneva le dita le dita del suo piede, sfregandole così velocemente le une con le altre fino a farne sprizzare il sangue, e disse: voi siete un popolo frettoloso, la cui bocca va innanzi agli orecchi, siete sempre in codesto stato di precipitazione, avreste dovuto prima rendere bene e rendervi conto, intendere meglio se eravate in grado di accettarla, e allora accettarla, se no non accettarla. Cioè la logica razionale direbbe che per accettare una cosa, compresa la Torah, devi prima comprendere. Ravalli rispose: noi camminiamo nell'integrità, noi camminiamo nell'integrità, e dice l'integrità dei giusti è la loro guida. Vuol dire che la Torah porta all'integrità, e non solo, che l'integrità, quindi l'accettazione sine qua non, porta ad essere la giusta guida. Bisogna capire questa conclusione, perché gli risponde così. Perché questo accettare, questo fare prima di comprendere, porta alla giusta via, porta necessariamente ad avere una guida. Perché? Potrei avere... No, ti dico il contrario, caro mio bello. Io la mia guida ce l'ho. La giusta guida è che un uomo razionale, che sa decidere tra il bene e il male, può e deve sapere decidere lui autonomamente di situazione in situazione che cosa è giusto fare e che cosa no. Non ha bisogno di una guida a priori. Paradossalmente invece qui i maestri vogliono ancora una volta sottolineare che invece abbiamo bisogno di una guida a priori, e non solo, ma ci hanno dovuto costringere ad accettarla. Ora bisogna capire veramente come è possibile questo fatto. E proveremo a fare un ragionamento per esclusione, quello che si chiama ragionamento per assurdo in matematica però, non in teologia, in matematica. L'hanno fatto i maestri e lo rifacciamo noi, passo per passo, in modo da riuscire a arrivare perlomeno a capire qual è il loro ragionamento. Ognuno è libero di accettare o rifiutare l'interpretazione dei maestri, sta di fatto che comunque una logica intrinseca c'è. Per cercare di capire perché è necessario che il dono della legge passi attraverso una costrizione, e perché è necessario che si faccia l'azione giusta, la mitzvah, prima di comprenderla, bisogna fare un certo tipo di ragionamento. Mi occuperò prima dell'aspetto coercitivo del dono della legge, della Torah, e dopodiché mi occuperò dell'aspetto del fare prima del comprendere. Sono ovviamente due cose concatenate, però ne esaminiamo una all'altra. Fin qua ci siamo?
Sì, sì.
Ok, domande? Fin qua?
No, siamo
ancora... Ok, allora, no, siccome è piuttosto complesso, allora è meglio, no? Allora, i maestri hanno fatto un ragionamento. Hanno preso un verso della Torah, che quando Avraham si reca da Avimelech e dice che sua moglie è sua sorella, perché ha paura, dice: io qua, questi non hanno timore del cielo, e quindi potrebbe succedermi qualsiasi cosa, anzi qui il sovrano usa rubarsi le mogli degli altri, io meglio che dica che sia mia sorella, così metto le mani avanti. Poi succede un casino, perché in realtà Vimele si accorge e dice: ma cosa hai detto? Io non avrei mai fregato tua moglie proprio perché hai detto che è tua sorella. Che allora... insomma, sostanzialmente. Poi alla fine è troppo preso, è troppo premuroso, c'è un eccesso di... ok. Però il problema qual è? Che dice una cosa che i maestri sottolineano, è un aggancio che i maestri allacciano al nostro discorso. Il verso dice così, l'ho tradotto in italiano, dice: a che miravi agendo in tal modo, dice Avimelech a Abraham? Rispose Abraham: io mi sono detto, certo non vi sarà timore di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Quindi qua c'è un indizio per capire il nostro problema. Il timore di Dio, quindi l'autorità di Dio, quindi il comando di Dio, la costrizione di Dio, infatti il timore, cioè il rispetto per la sua autorevolezza, è necessario al buon comportamento, all'etica. Ok? E sembrerebbe proprio così, cioè se Dio ci costringe ad accettare l'etica, vuol dire che la sua autorità è necessaria ad essa. Uno potrebbe dire: no, io non sono d'accordo. Anzi, tutta la filosofia contemporanea, anche la pedagogia, anche come si deve educare i bambini, esattamente al contrario di come li dicono i maestri. I maestri dicono: educa il bambino finché è piccolo, sulla giusta strada, così che continuerà da solo. Oggi è il contrario. No, non devi dare un modello fisso, devi dare più modelli, devi dare libertà di espressione. Ora, il problema qual è? Uno potrebbe dire: io non sono d'accordo perché l'etica, il buon comportamento sta alla mia coscienza, uno, sta alla mia ragione, due, sta alla società, sta ai principi comuni della società, quindi non c'è bisogno che Dio ci costringa ad accettarla, non c'è neanche bisogno che ce la insegni. Invece i maestri fanno un ragionamento, come dicevo prima, per assurdo, per esclusione. Dicono: dal momento che Dio ha dato la Torah, e con essa, visto che poi alla fine spesso si parla di Yehudim, però non si capisce in realtà in che dimensione stanno rispetto agli altri, Dio ha dato la Torah agli ebrei, è vero, ma ha dato le Sheva Mitzvot Bene Noach agli uomini, quindi il discorso è su due piani, vale per noi, vale per tutti gli altri sostanzialmente. Lo spazio della Torah non è soltanto in qualche modo degli ebrei, ma è anche dei non ebrei, qui includiamo anch'essi in questo discorso, diciamo, con le dovute differenze, però rientrano. Dice: i maestri dicono, siccome Dio ha dato la Torah, no, siccome l'umanità, tutti hanno le Sheva Mitzvot Bene Noach, sono tenuti ad esse e consapevolmente o inconsapevolmente devono esserne a conoscenza, e se osserviamo la società che ci circonda, spesso essa si basa su dei principi che valgono per tutti in qualche modo. Prendiamo una di queste Sheva Mitzvot Bene Noach. Non uccidere, ok, è proprio quello. Uno potrebbe dire: sì, va bene, non uccidere è sempre sbagliato sulla base della ragione, la logica astratta lo dimostra. Questa è la prima ipotesi che i maestri mettono giù e che io in qualche modo rielaborato un po' con le mie parole. Il problema però di una simile affermazione sta nel fatto che spesso la nostra ragione è soggetta ai nostri obiettivi. Non sempre i nostri obiettivi sono moralmente leciti. Ok? Quindi alcuni affermano che l'obiettivo di ogni uomo razionale è la propria sopravvivenza e il proprio bene, e per ottenere ciò, l'uomo, il più logico degli obiettivi, è garantire la sopravvivenza e il bene di tutti. Va bene, questo regge, però non regge sempre, perché tuttavia, per alcune persone la sopravvivenza e il proprio bene non è il valore più alto, né lo è quello del suo prossimo. Ad esempio, i kamikaze vedono la morte del nemico come obiettivo più importante rispetto alla loro stessa vita. Inoltre, anche considerando la propria sopravvivenza come il valore più alto e anche la sopravvivenza degli altri come il valore più alto, Si potrebbe arrivare alla conclusione che uccidere in alcuni casi possa essere razionalmente plausibile dal punto di vista etico, nel senso c'è un problema sociale, per il bene di tutti è necessario eliminare gli ebrei, è per il bene di tutti, non per il male di tutti, per il bene. Ecco che su base razionale tu hai dimostrato la logica dello sterminio, ok? Quindi su base razionale, il principio di dover accettare dei principi etici universali non regge. Cioè io, essere umano, da solo, su base razionale, non riesco a formulare dei principi con un'autorità tale che possono valere per tutti e per sempre. Non posso. Uno potrebbe dire, appunto, l'etica è relativa. Ci sono società che hanno un'etica di questo tipo. E altre che ce l'hanno un'altra. Chi ha detto che l'etica della società occidentale è quella migliore? Insomma, ci sono società che facevano i sacrifici dei neonati e allora basta, loro fanno così. Chi ci dà a noi diritto di decidere che questa... Allora bisogna trovare... Vuol dire che se questa etica invece c'è e vale per tutti, vuol dire che non si fonda su un'autorità razionale, ma su qualcosa di più. Seconda ipotesi, dicono i maestri, potremmo dire che esistono principi che valgono, etici che valgono per tutti, derivanti dalla Torah, perché qualcuno lo ha deciso. Cioè potrebbe essere un gigantesco tzaddik, Gesù, il più grande tzaddik della storia, che ha deciso che uccidere è sbagliato. Sì, ma quando questa autorità, questo tzaddik, non c'è più, o quando non c'era, o quando smette di avere autorità, può succedere, la gente smette di considerare il suo insegnamento in pratica autorevole. Allora, che cosa succede? Chi dà poi a questa persona il diritto di decidere dei principi di Torah, etici diciamo, che valgano per sempre e per tutti? Sì, puoi dire che Dio in terra è l'unico modo. Gesù è Dio in terra, allora la sua autorità è indiscussa. Però quando questo fisicamente nella singola persona viene messo in dubbio, che cosa succede? Questi principi che fine fanno? Terza ipotesi, dicono i maestri. Uccidere è sempre sbagliato, o comunque ci sono dei principi assoluti, perché la società lo stabilisce, in fondo perché ci siamo messi d'accordo. Noi siamo una società, quelli che stanno dentro sta sala sono una società, e diciamo, senti, mettiamoci un po' d'accordo, stabiliamo la carta di quelli di questa stanza che dice uccidere è sbagliato, rubare è sbagliato, fare adulterio è sbagliato, eccetera. E finché siamo noi d'accordo, tutto funziona. Ma quando qualcuno di noi cambia, quando non ci saremo più? E gli altri? Chi dà a noi, società occidentale, diciamo, noi società della nostra stanza, il diritto di andare in un'altra stanza e dire, senti, noi abbiamo deciso così, accettatelo anche voi? Chi ci dà il diritto? Perché è più logico? Non è vero, è relativa. Perché conviene? Sì, conviene finché funziona. Quando non conviene più, tipo, appunto, la società tedesca degli anni 40 era perfettamente una società occidentale e civile, aveva questi valori, però ovviamente c'era l'eccezione per il bene di tutti, l'eliminazione dell'ebreo, e quindi anche se diciamo che questa società, la nostra stanza, è la maggioranza, chi dà il diritto a questa maggioranza di decidere valori che valgono per sempre e per tutti? Non ce l'abbiamo questa forza giuridica noi. Per... chiaro fin qua? Quarta ipotesi che fanno i maestri. Uccidere è sempre sbagliato perché tutta l'umanità si è messa d'accordo e l'ha deciso. Anche supponessimo che tutti gli esseri umani hanno inventato le Sheva Mitzvot bene Noach e quindi non c'è bisogno di farle derivare dalla Matan Torah. Ciò non regge perché anche in questo caso i problemi non sono risolti. Certamente c'è una sola umanità, Ma i membri di questo gruppo cambiano, le generazioni cambiano, le epoche cambiano. Quale umanità in quale epoca ha avuto, ha, avrà il diritto di stabilire i principi di un'etica universale? Sheva mitzvot ve'enoach. In alcuni periodi storici la maggioranza dell'umanità non si è opposta in modo radicale al commettere omicidio. Senza speculare sulla società umana preistorica, si può facilmente dimostrare che l'uomo moderno ha spesso giustificato razionalmente l'omicidio di altri esseri umani. Adolf Hitler ha considerato moralmente lecito sterminare gli ebrei, eccetera, eccetera. Quindi anche così non funziona.
Però non funziona neanche così.
Neanche così.
No, non funziona neanche accettandola questa Torah. Non funziona in nessun modo.
Ci arriviamo. Funziona. Ci arriviamo e esamineremo anche quel problema lì. Quinta ipotesi che i maestri danno. Beh, uccidere è sbagliato. Alcune cose moralmente sono sbagliate perché è contro natura. In realtà non regge neanche questa. Perché non regge neanche questa? Perché il mondo della natura è fatto morte tua, vita mia. Quindi il mondo della natura, lo stato naturale delle cose, non è etico. È istintivo, a volte è razionale, a volte non lo è. Comunque sia, ciò che è razionale non è necessariamente etico, ciò che è etico non è necessariamente razionale. Tornando all'inizio, se io mi butto in un fiume per salvare una persona, non è un'azione razionale, sono un idiota, ma è un'azione moralmente eccellente. La stessa cosa, è perfettamente razionale fare il bene di tutti, quindi eliminare una parte della società dannosa, che però non è moralmente lecito. Quindi qual è la conclusione che fanno i maestri dopo queste esclusioni? Cioè l'unica fonte di un'etica universale, quindi delle Sheva Mitzvot Bene Noach per i Goim e della Torah per noi, è una fonte, un'autorità sovrasociale, sovrarazionale, sovranaturale. Quindi non può che essere Akadosh Baruch Hu. Non può che essere Akadosh Baruch Hu. Ecco perché Dio ci costringe ad accettare la Torah orale. Perché da soli non possiamo formulare principi universali eterni. Non possiamo. Possiamo solo dire, come diceva del resto Einstein, vi leggo le parole di Einstein. Qual è l'origine degli assiomi etici, dei valori morali e religiosi? A livello di logica tutti gli assiomi religiosi e morali sono arbitrari, compresi quelli dell'etica. È privilegio del genio morale dell'uomo, in alcuni individui, proporre assiomi etici abbastanza fondati e ampi, da indurre una parte degli uomini ad accettarli come radicati nella vasta massa delle proprie esperienze. All'individuazione e alla verifica degli assiomi etici si perviene in modo non dissimile da quello che riguarda gli assiomi della scienza. Tutto è relativo. Quindi, da questo testo, è una conferma del fatto che se devono esistere, se di fatto ci sono in realtà dei valori universali, questi non possono che essere basati su un'autorità che è altrettanto universale. Non c'è alternativa a questo. Ecco perché le Sheva Mitzvot Bene Noach, ecco perché la Torah orale, da dove derivano le Sheva Mitzvot Bene Noach, è stata una costrizione di Hashem. Perché da soli non ce la possiamo fare. Vi do un'altra dimostrazione di questo. All'inizio del Sefer Bereshit c'è scritto, ora qui non ho il testo, però vado a memoria. C'è scritto Mikol Etza Gan Ochal Tochel e la Mikol Ella Mi Etz Adat Tovara Lo Tochal Pen Tamut. Ok? Non mangerai, pena morirai. E beh, cioè, che vuol dire? L'albero della conoscenza del bene e del male. Perché prima non c'era conoscenza del bene e del male? Boh, i maestri danno varie interpretazioni. Una di quelle mi sembra che torna nel nostro discorso. Cosa vuol dire etz adat tovara? Albero della conoscenza del bene e del male. Ne ho parlato una volta in via Upiri in una dasha di questo, però fa parte del nostro discorso. Vuol dire albero della conoscenza del bene e del male. Vuol dire che Dio ha detto: ti do una mitzvah che ha una parte positiva e una negativa. Quindi la libertà di scelta tra il bene e il male, prima dell'albero, già ce l'avevano, perché Dio gli ha detto: mangia di tutti e non mangiare di quello. Quindi è una mitzvah. Fai questo, non fare questo. Vuol dire fare questo, bene. Non fare questo, bene anche. Se però lo fai, male. Quindi vuol dire che l'alternativa tra bene e male c'era prima dell'albero. Allora che senso ha sto albero della conoscenza del bene e del male? Che nel nostro immaginario è la fonte dell'alternativa tra il bene e il male? Come se prima non avessimo libertà di scelta. Certo che ce l'avevamo. Ci avevamo una scelta sola. Oggi ce ne abbiamo 10.000. Lui per una ce l'aveva. Mangia di questi, non mangiare di questo. Se mangi è male. Quindi vuol dire che sto albero che senso ha? Non è la causa della libertà di scelta, perché già ce l'aveva. Allora che cosa vuol dire albero della conoscenza del bene e del male? Adat, tovara. Vuol dire che mangiando quell'albero, cioè facendo ciò che Dio gli aveva detto di non fare, l'uomo ha ritenuto di sapere da sé che cos'è male e che cos'è bene. Albero della conoscenza del bene e del male. Vuol dire che tu ritieni... No, il libero arbitrio c'era già. Il libero arbitrio c'era già. Tu potevi non mangiarne o mangiarne. No, a rischio tuo. C'era già il libero arbitrio. È che se l'uomo mangia quell'albero, non che da quel momento diventa libero di scegliere tra il bene e il male, piuttosto invece adat tovara, presume di conoscere il bene e il male. Perché si chiama albero della conoscenza del bene e del male? Non perché l'albero ti dà la conoscenza del bene e del male, ma perché se tu lo mangi vuol dire che presumi tu di già sapere che cos'è bene e che cos'è male. E quando tu uomo pretendi di sapere in ogni caso che cosa è bene e cosa è male, succede un caos totale. Perché? Infatti l'umanità, da Adam, uscito dal Gan Eden, fino a Noach, vattimale aretz hamas, e la terra si riempì di violenza. Vuol dire che quando l'uomo pretende di sapere il bene e il male, adat tovara, che succede? Che il mondo diventa un caos totale, che il mondo diventa un tohu vavohu. Ecco, se non accetterete la mia Torah, là sarà la vostra tomba. Se non accetterete la mia Torah, in futuro tornerete al caos, vi autodistruggerete. Se non accetterete la mia Torah adesso, là nel futuro sarà la vostra tomba. Perché quando l'uomo vuole sapere adat tovara, vuole sapere che cos'è bene e che cos'è male, vattimale aretz hamas, la terra si riempie di violenza. Ecco ancora una volta che l'etica, la fonte dell'etica, non può che essere sovrarazionale, sovrasociale, sovranaturale, quindi Akadosh Baruch Hu. E quindi da qui noi possiamo veramente capire che cosa volevano dirci i nostri maestri. Che solo in un secondo momento, quando ormai abbiamo imparato l'insegnamento che abbiamo ricevuto con costrizione, allora potremo riaccettarlo spontaneamente, perché dopo averlo fatto capiremo qual è il suo significato. Ecco perché gli ebrei riaccettano la Torah orale quando, in un'epoca quando Dio non c'è, nell'epoca di Ester, in cui Dio è assente. Perché? Perché dopo che ormai hanno fatto, comprendono, nase ve nishma, dopo che hanno fatto, comprendono, kimu ve kiblu, misero in pratica e accettarono. E allora, la seconda parte del nostro testo, il nase ve nishma, anche qua bisogna fare un esame. Cosa vuol dire che le mitzvot, cioè l'aspetto pratico di questa nostra etica divina, deve essere fatto prima e poi compreso? È un concetto fondamentale dell'ebraismo, che ci distingue in maniera radicale, netta e totale, opposta dal cristianesimo, e non solo dal cristianesimo, da altre dottrine religiose. Cosa vuol dire Naaseh Venishpa? Vuol dire che l'aspetto della pratica, delle mitzvot, dell'osservanza, precede la comprensione delle stesse. Come ho detto prima, al cioccolatino, ma bisogna spiegarlo ancora più logicamente. Vuol dire che la giusta intenzione nelle buone azioni non è ciò che... No, non è il presupposto. Non è il presupposto delle buone azioni. Una buona azione, se compiuta senza la kavanah, è adatta, è comunque una buona azione. E resta valida di per sé. Perché? Se noi dicessimo il contrario, come dice Paolo, Paolo dice la legge, le opere della legge, cioè le mitzvot, nel suo linguaggio greco, non salvano, non servono nel suo linguaggio. Ciò che salva, ciò che serve, è l'intenzione del cuore, la kavanah, quindi un uomo che ha la giusta intenzione, ma che poi non mette in pratica, comunque la sua giusta intenzione lo salva. Per noi è il contrario. Le giuste intenzioni non bastano, anzi, spesso la kavanah viene dopo il maaseh. Perché io vado da uno e gli dico, senti dai, mettiamo i tefillin. Ma no, non mi rompere, cosa vuoi che io metto i tefillin? No, non capisco niente, non credo in Dio. Ma no, dai, metti i tefillin, che... metti i tefillin. Non mi rompere, io non li metto, perché non so... Io lo costringo a metterli, come Dio mi costringe, ok? Io costringo a mettere i tefillin, perché? Perché nella Torah la mitzvah, l'atto redime. Cosa vuol dire? L'atto insegna. Il fine delle mitzvot, cioè la kavanah, la giusta intenzione, la purezza del cuore, è il fine, non il mezzo. Non è il presupposto della Torah. Occupa di Torah anche se non lo fai per se stessa, finché arriva il giorno che la fai per se stessa. Quindi vuol dire che la kavanah non è il presupposto, è il fine. Arrivare ad Hashem è il fine delle mitzvot, non il presupposto. Le mitzvot sono una pedagogia negli atti, quindi non sono finalizzate alla kavanah e non viceversa. Ecco perché se noi invece seguissimo Kant o altri esponenti della filosofia occidentale che dicono che il principio è superiore all'azione, allora non regge. Kant in qualche modo dice: io non verrei meno alla mia parola, non verrei meno alla mia parola anche se si trattasse di salvare l'intero genere umano. Questo lo dice anche Fichte. Lo dice anche Fichte, cioè la sua personale rettitudine erano più importanti delle conseguenze attive di questa rettitudine interiore. Però qui c'è un errore di fondo, perché è come se ti volessero dire, Paolo lo dice, segui la tua coscienza. L'etica è un problema di coscienza, no? Non è un problema di coscienza. Velotaturo achare levavchem veachare nechem, e non seguirete dietro il vostro cuore e dietro i vostri occhi, dietro i quali vi travierete. Perché? Perché il comportamento retto, cioè le buone azioni, non sono un problema di coscienza. La coscienza non è una guida. La coscienza arriva dopo, dice: cosa ho fatto? Però arriva sempre dopo, non prima. La coscienza è un campanello d'allarme, ma ormai quasi sempre è tardi. Non è una guida. Perché se noi diciamo che le buone azioni, cioè l'etica, si basa sulla coscienza individuale o sociale, vuol dire che noi diamo per scontato che l'umanità è fatta solo con lo Yetzer HaTov. Cioè vuol dire che io sono fatto solo di Yetzer HaTov e quindi la mia coscienza sicuramente mi fa fare sempre le cose giuste. E invece no, io sono metà di Yetzer HaTov e metà di Yetzer HaRa. Quindi è una lotta impari. È una lotta impari, è più forte lo Yetzer Hara. È più forte l'istinto del male che l'istinto del bene. È una lotta impari. La coscienza arriva dopo. E allora ecco perché abbiamo bisogno di mettere davanti l'azione rispetto all'intenzione. Perché la strada per l'inferno, come diceva qualcuno, è lastricata di buone intenzioni. Cioè, sostanzialmente non si può pretendere che la coscienza sia la guida dell'etica. Ecco perché l'etica la dobbiamo ricevere da sopra. Ecco perché, siccome il cuore non è sempre pronto, dobbiamo essere costretti. Ecco perché le mitzvot sono fatte così. Perché io tutte le mattine devo fare tefillah in una certa ora con certe parole? Devo mettere i tefillin, devo mangiare e dire una berakah ogni volta che mangio qualcosa, che bevo un bicchiere d'acqua, qualsiasi cosa. Non solo per ringraziare il Creatore, lui non ha bisogno di essere ringraziato. Non è che si sente solo e ha bisogno. Il problema è che ci vuole una pedagogia, cioè l'alakha, la norma, è funzionale all'obiettivo, cioè raggiungimento e vicinanza di Hashem, e non viceversa. E quindi è vero che maestri a posteriori, cioè dicono a posteriori, vabbè, una mitzvah fatta senza kavanah è una mitzvah che non è ancora, non ha raggiunto ancora il suo obiettivo. Ma è un obiettivo, non è una premessa. Tu fai le mitzvot, perché le mitzvot sono una pedagogia vera e propria. Fai le mitzvot influiscono ciò che sei. Ciò che fai influisce su ciò che sei, e non viceversa, quasi mai. Ciò che le tue azioni, dice Maimonide, influiscono i tuoi pensieri. E quindi, ecco perché c'è bisogno di un certo tipo di parole, di un certo tipo di preghiera. Non che nell'ebraismo non ci sia spazio alla preghiera spontanea. La preghiera spontanea va sempre fatta. Ma ci sono tre preghiere obbligatorie, con dei temi obbligatori. Perché io non penserei mai ad Hashem. Nella società di oggi, sempre di più non penserei mai ad Hashem. C'ho miliardi di cose intorno a me. Eppure ho tre volte al giorno in cui Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. E non solo, ma qualsiasi cosa faccio. Quindi ecco che le mitzvot, che l'alakha, è qualcosa che ti aiuta. Il cuore non è sempre pronto. Se tu aspetti di essere pronto per fare una mitzvah, campa a cavallo che l'erba cresce. Nel senso che non c'è. E quindi la Torah crea la kavanah. Questo è il concetto. E quindi l'ebraismo ci insegna ad ascoltare non soltanto la voce della coscienza, ma le norme di una legge eterna, di un'etica universale, che ha necessariamente come autorità l'unica autorità possibile. Qualcosa di sovrannaturale, sovrasociale, sovrarazionale. Domande?
Ma per esempio se lei ha fatto dicendo, costringo un amico a mettere i tefillin, ma cosa dice?
Cioè, diciamo che è un esempio un po' estremizzato, però perché spesso vediamo molti ragazzi che vanno in giro a far mettere tefillin agli ebrei che non sono per niente religiosi? Che scopo hanno? Che senso ha? Perché fuori dalla scuola a volte si trovano ragazzi che fanno mettere tefillin ai ragazzi non religiosi? Perché negli aeroporti li troviamo? Perché li troviamo spesso e volentieri nel luogo più impensato? Ci sarà una logica che loro hanno. La loro logica, la nostra logica, è quella di in qualche modo far sentire il gusto della mitzvah. Attenzione che, perché la Torah come chiama il significato della mitzvah? I maestri dicono ta'am ha-mitzvot, ta'ame ha-mitzvot, il gusto nel senso di sapore delle mitzvot. Vuol dire che le mitzvot, per portarti alla kavanah, alla giusta intenzione verso Dio, non sono cose che tu puoi spiegare. Hanno un gusto, creano qualcosa, hanno un gusto, qualcosa che tu non puoi insegnare se non assaggiandolo. se non assaggiandolo, se non praticandolo. Perché quando si vuole conoscere l'ebraismo, ci si vuole avvicinare, la via migliore non è leggere dei libri, ma è andare a Shabbat in una casa religiosa. Perché è il gusto che percepisci. Allora dopo arriva la riflessione, dopo arriva la comprensione, dopo arriva l'elaborazione del gusto che tu hai provato. Però l'unica via è il gusto subito, perché io non te lo posso spiegare. Io ti posso far leggere 10.000 libri su Shabbat, ma se tu vivi in una comunità dove non hai la possibilità di vivere Shabbat in una famiglia, non potrai sapere qual è il gusto dello Shabbat. E quindi è necessario assolutamente, concretamente, partire dall'azione e poi arrivare all'elaborazione. L'esempio dei tefillin è un esempio estremizzato, però questo è il senso di quello che volevo dire. Sì?
Io?
Sì?
Io volevo chiedere...
Ma forse c'era...
No, no, cedo la parola a mia moglie.
Anche perché gli occhi dietro non li ho, quindi non...
No, credo. Che l'avevo visto prima, solo che effettivamente va bene. Ok.
Io volevo chiedere, perché si fa esplicitamente riferimento alla Torah orale, all'accettazione della Torah orale nel momento in cui appunto c'è il Mahamad Har Sinai?
Intanto per un motivo.
Non era già sufficiente per vivere l'accettazione della Torah degli Aseret HaDibarot?
No, e spiego perché. Il motivo per cui i maestri dicono che è la Torah orale, prima di tutto un motivo tecnico, siccome questi ascoltano i primi comandamenti dalla voce di Hashem, insomma, dire che bisogna minacciarli dopo che l'ha sentito da Hashem, i maestri sono un po' imbarazzati in fondo. Anche in allora dicono no, quella l'hanno accettata. Hanno accettato, non volevano accettare quella orale. Perché? E faccio un esempio. Perché intanto, per cominciare, l'ebraismo si fonda su un massimo di Torah orale e un minimo di Torah scritta. Queste sono le proporzioni. Ma perché la Torah orale passa attraverso un'interpretazione? E quindi l'interpretazione che si tramanda di generazione in generazione, da Mosè fino ai giorni nostri, di maestro in maestro,
la catena,
costituisce la catena, ma costituisce qualcosa che è più difficile razionalmente accettare. Spiego perché. Già nella Torah stessa c'è un esempio, no? Korach lotta contro Mosè perché non accetta la Torah orale. Dice Mosè: le mitzvot che tu ci comandi, così come tu le interpreti sulla base della Torah orale, per me
non vanno bene.
Non hanno senso. Perché? Beh, insomma, tu non mi puoi dire che ci vuole il filo azzurro nello tzitzit quando io mi vesto d'azzurro. Se mi vesto d'azzurro, basta, no? Mosè gli dice: no, tu non hai capito. E lui gli risponde: beh, allora potrei avere 10 Sefer Torah a casa, che mi serve la mezzuzza? E Mosè dice: questo perché? Perché spesso noi ci rapportiamo con ciò che ci circonda, e soprattutto con la Torah o con altre discipline, sulla base di una conoscenza immediata. Immediata vuol dire che si basa sull'impressione. Cioè, ne ho già parlato una volta quando parlavo di Torah scritta e Torah orale, sulla base del buon senso, tra virgolette, alcune mitzvot non hanno senso.
Ma
è chiaro che però...
Tutto questo mi è chiarissimo, non avevo...
Ecco perché ci vuole la costruzione.
Non avevo capito perché ci fosse questo riferimento esplicito: se vorrete vivere dovete accettare la Torah orale.
Perché la Torah orale è quella che noi applichiamo sostanzialmente, è quella che fonda la nostra vita quotidiana. La Torah orale è quella che, insomma, se nella Torah, scritta c'è scritto, nel caso del Ben Sorer Moré, se tuo figlio non darà ascolto alla vostra voce, se mangerà e berrà, voi lo porterete al tribunale e lo condannerete a morte. E morirà di fronte a tutto Israele, lapidato, in modo che c'è. Questa è la Torah scritta, ma noi sappiamo che la Torah orale dice che un caso del genere non è mai esistito, non esiste, non esisterà. Quindi l'ebraismo le mitzvot non solo sono Torah, ma sono Torah interpretata. Noi abbiamo ricevuto la Torah, la parola di Hashem, in due forme, in una forma scritta e concisa, e in una forma orale e ampia. È chiaro che l'ebraismo si fonda di più su quella orale che su quella scritta. C'è un concetto, chiudo, ma c'è un concetto in questo, l'autorità dei maestri.
Sì, 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 sì.
Come catena di questa rivelazione. Qui si mette spesso ai giorni nostri in dubbio l'autorità dei maestri, come depositari di questa catena. Ok?
A proposito del Naseve Nishmano, faremo capiremo, no? Poi dopo in Purim riprendono a fare
e a capire.
Allora, la prima volta, la domanda è questa, è giusta l'interpretazione che razionalmente io potrei dare? È faccio perché sono qui, ti vedo o ti sento e quindi faccio e poi con comodo capisco. Secoli dopo faccio perché ho capito che da solo non sono stato sufficiente e quindi capisco oggi cosa ho perso. Potrebbe essere una...
Perso in che senso? Perché?
Cioè, ho smarrito il timore, ho smarrito la costrizione, mi sono fidato troppo di me stesso. Cioè, sono stato assimilato in pratica.
Sì. Regge il discorso, tuttavia, perché proprio a Purim i maestri dicono che gli avranno messo in pratica e accettato la Torah spontaneamente, però?
Perché hanno visto quello cosa portava l'abbandonare la costrizione.
Non solo, hanno visto di più. Hanno visto, giusto quello che lei dice, ma hanno visto di più quello che... la Megillat Esther è un testo che ci vuole dire una cosa. Ora, le interpretazioni sono infinite, ma una cosa ci vuole dire. Che il miracolo è nascosto. Che il volto di Dio è nascosto. Che noi non lo possiamo vedere. Che noi lo vedremo solo da dietro. Perché quando Mosè chiede, quando Mosè chiede fammi vedere, e lui dice no, un uomo non mi può vedere e vivere, tu mi vedrai...
Infatti ci insegna come pregarlo per smuoverlo.
Tu... Esatto, tu mi vedrai solo da dietro, ma cosa vuol dire? Da dietro, a posteriori, cosa vuol dire? Vuol dire che gli ebrei durante la Megillat Esther hanno capito che Dio è nascosto, apparentemente non c'è, ma c'è, e che il miracolo è altrettanto nascosto nel senso della storia. Dio è il Signore della storia, ma noi quando è che lo
seguire.
Noi quando è che vediamo il Signore della storia? Solo a posteriori, mai a priori e mai nel presente, solo dopo. Ecco, mi vedrai da dietro. Mi vedrai dopo, mi vedrai da dietro. Tu sei ancora qui e non puoi capire il fine. Il fine lo capirai dopo. E quindi vuol dire, ecco, mi vedrai da dietro. Quindi lì gli ebrei capiranno questo. Gli ebrei nella Megillat Esther hanno capito che non era niente a caso. Che Ahasverosh non aveva dormito non per caso, che per caso non aveva letto le cronache, tutta la storia di Purim non è a caso. Cioè che il caso, pur, la sorte, Purim, non è un caso. E quindi, ecco che, seppur Dio è nascosto, il miracolo è nascosto, ma c'è. Ecco il senso della Megillat Esther. Allora ecco perché lì, in questa situazione, hanno accettato e messo in pratica la Torah. Messo in pratica e accettato la Torah, perché si sono accorti di quello che dice lei, ma anche di questo, che a volte il senso della vita sta dietro. Racconto un Midrash Hasidico che l'ho già raccontato parecchie volte qua. Ci sono dei servi del re che devono riempire delle botti di acqua e non capiscono perché lo vogliono fare. Il re l'ha comandato, riempite queste botti d'acqua, un certo punto questi riempiono e l'acqua esce da dietro, riempiono e esce da dietro. E uno dice, il Chacham intermedio, no, il Rasha dice, io non capisco, mi sono rotto, me ne vado, basta, io non riempio delle botti bucate, non voglio essere preso in giro dal re, ciao, vi saluto, il Chacham intermedio dice no, aspetta, oh, questa è la volontà del re, falla e basta, che ti frega, non sei mica il re, è la volontà del re, cos'è, manchi di rispetto al re? Il terzo Chacham, più Chacham degli altri, dice ma ragazzi, forse il re vuole che noi aggiustiamo le botti. Ecco che no, ecco che il mondo, la vita, è una è il nostro lavoro, riempire le botti bucate. Apparentemente noi, vivendo nella storia dell'uomo, non capiamo il senso della storia. Non lo capiamo. Perché ci stiamo a fare qui? Cosa è tutta sta storia? Vivo, nasco, e che cosa ci sto a fare qua? Non capisco il senso. Non capisco neanche il senso della storia, guerre, cioè, non capisco. Non ha senso. È vero che il re me l'ha imposto perché mio malgrado sono nato, ma io non capisco che cosa serve questo. Ma il re vuole che noi aggiustiamo il mondo. Ecco un concetto importante, il tikkun olam. Il re vuole che noi aggiustiamo il mondo, che noi facciamo la nostra parte nel mondo. E allora, ecco il senso che hanno visto nella Megillat Esther, che nulla è a caso, tutto è fatto da un progetto, ma che noi abbiamo una parte fondamentale in questo progetto. Noi dobbiamo migliorare il mondo. Infatti i maestri dicono, la società, i maestri dicono, questo mondo non è l'unico possibile, non è il migliore possibile, come dicono i filosofi, ma è un mondo migliorabile. E chi lo migliora? Solo noi. Dio ci ha dato una mappa, che è la Torah, per fare questo. È come se noi fossimo in un giardino all'inglese, no? Che ci sono i labirinti con le siepi grandi. E noi siamo messi in sto labirinto e non sappiamo dove va a finire. Non sappiamo né se girare a destra, né se andare a sinistra, né se andare dritto o andare indietro. E non conosciamo il fine del nostro percorso. E neanche lo scopo del nostro percorso. Siamo lì, in mezzo a sto labirinto. Poi c'è uno sull'elicottero che vede tutto il labirinto. Sa dove va a finire, sa che cosa succede se io vado a destra, a sinistra, avanti o indietro. Però questo qui sull'elicottero non mi dice tutte le volte col megafono, ok, vai a destra adesso, a destra o a sinistra. No, perché? Perché se questo qui facesse questo, annullerebbe la mia proprietà di scelta, annullerebbe il mio libero arbitrio. E allora questo qui che cosa fa sull'elicottero? Prima di mettermi nel labirinto, che mio malgrado sono nel labirinto, mio malgrado sono nato, però prima di mettermi in sto labirinto, cosa mi dà? Una mappa. Mi dice, v'yayim shamot ishmu el mitzvotai, allora così, così, così. Se ascolterai la mia mappa, allora ok. Se no sei libero di scegliere tra il bene e il male, tra la destra e la sinistra, ma sappi che io un aiuto te l'ho dato. Questa è la libertà di scelta.
Certo.
Questo è il punto. E gli ebrei a Esther capirono questo e per questo misero in pratica e accettarono.
Grazie.
Ma questo è il labirinto.
Sì.
Ma un labirinto che non cambia mai. I nostri genitori che stavano in questo labirinto, i genitori dei nostri genitori che stavano in questo labirinto, i genitori dei nostri genitori che stavano, non potevano costruire qualcosa di meglio. Cioè noi stiamo esattamente lo stesso labirinto.
Che, sa cos'è?
A cosa è servito tutto questo? A cosa serve tutto questo se siamo sempre nello stesso labirinto? Avevamo due corone in testa, ci sono state tolte tutte e due, e mentre avevamo le due corone in testa facevamo il vitello. A cosa serve tutto questo?
Serve nel senso che innanzitutto noi abbiamo fatto qualcosa, noi abbiamo migliorato il mondo un po', ok? Attenzione, poi c'è un altro fatto, il labirinto è sempre lo stesso. Sa perché il labirinto è sempre lo stesso? Perché la vita, il senso della vita, sia che tu abbia l'iPhone o che non ce l'abbia, sia che tu viva nel Medioevo o nel 2000, il senso della vita è sempre lo stesso. Cos'è che dice Coelet? Sof davara kol nishma vet roim era vet mitzvotav shmor kizeh kol adam. Alla fine l'ultima cosa da dire è tutto è stato previsto, tutto è già stato ascoltato. Sof davara kol nishma et mitzvot. Temerai il Signore e osserverai le sue mitzvot, perché questo è tutto l'uomo. vuol dire che è il senso morale della vita, il senso etico di quello di cui abbiamo parlato stasera, non cambia per l'uomo del Medioevo o per l'uomo della postmodernità. Questo è quello che vuole la Torah, non vuole che tu, non vuole altro, il resto è affar tuo, l'economia, le guerre, la politica, questo non c'entra. L'aspetto etico però della vita è uguale, sia per l'uomo del Medioevo che per noi oggi. Ecco questo, questo è lo scopo, questo è il Tikkun Olam.
Grazie.